143. Oggi siamo nel Salmo 143. Oggi voglio guardare un pochino una preghiera di Davide, del re Davide, che ha scritto la maggior parte dei salmi. La maggior parte dei salmi che ha scritto sono preghiere a Dio, e questa è una preghiera di Davide. Io lo voglio vedere da diversi punti di vista, quello che voglio tirare fuori, un modo per pregare, come voglio considerarlo come un insegnamento, come dovremmo pregare. Voglio considerarlo come un insegnamento a riguardo del nostro atteggiamento nella preghiera, un modo per imparare come indirizzare Dio, ok? E diverse cose voglio tirare fuori qui stamani dal Salmo 143, osservando questa preghiera di Davide. Leggo giusto il primo versetto, poi preghiamo, giusto per iniziare, poi preghiamo e iniziamo. Salmo 143, versetto 1 dice: ascolta la mia preghiera, o Eterno, porgi orecchio alle mie suppliche, nella tua fedeltà e nella tua giustizia rispondami. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la possibilità che abbiamo stamani di essere qui insieme a studiare insieme la tua parola, a cantare insieme gli inni destinati alla tua lode, alla tua gloria, per pregare insieme, Padre, insomma avere la fratellanza insieme, quello che intendi noi, intendi te per noi in una chiesa come la nostra. Io prego che stamani, tramite la predicazione della tua parola, saremo edificati e che possiamo avvicinarci, accostarci più a te per mezzo di quello che impariamo qui, e che possiamo mettere in pratica poi queste cose per essere più come il tuo figlio Gesù Cristo e per essere sempre più vicino a te, Padre. Chiedo l'aiuto del tuo Spirito Santo nel mio cuore, che mi dai le parole giuste da dire. Chiedo l'opera del tuo Spirito Santo nel cuore di ognuno che ascolta, per aiutarci a capire quello che è il messaggio tuo per noi stamani. Lo prego tutto nel nome di Gesù Cristo. Amen. Davide inizia qui la prima preghiera che fa, iniziando la sua preghiera, e che Dio ascolterebbe la sua preghiera. Lui dice a Dio: ascolta la mia preghiera. E noi sappiamo che Dio ci ascolta. Dio ci ha comandato, spesso nella Bibbia siamo stati comandati di pregare. Infatti c'è un versetto nel Nuovo Testamento, in Tessalonicesi, che dice di pregare senza cessare, di pregare, cioè noi dovremmo avere sempre un atteggiamento di preghiera. La preghiera si fa in tanti modi, in tanti luoghi. Infatti si può pregare in ogni momento, si può pregare in ogni luogo. La preghiera non è una cosa che richiede un certo ambiente, non richiede un niente speciale. Siamo stati comandati di pregare sempre. Vuol dire che noi possiamo pregare sempre, possiamo avere la mente sempre rivolta a Dio in preghiera. Dio dovrebbe far parte di ogni pensiero che abbiamo. Noi dovremmo considerare che Dio è sempre presente con noi. Dio vede ogni cosa che facciamo, Dio ascolta ogni parola che esce dalle nostre bocche, Dio conosce ogni pensiero che attraversa le nostre menti, e noi dovremmo tenere in considerazione il fatto che Dio è sempre presente con noi e noi possiamo sempre comunicare con Lui. Dovremmo sempre considerarlo, Dio, in ogni cosa che facciamo, e fare tutto quello che facciamo come se fosse fatto verso Lui. Ogni pensiero verso Lui, ogni azione verso Lui, ogni parola detta verso Dio, perché noi siamo responsabili a Lui per tutte queste cose, e Lui ci ascolta quando preghiamo. O Eterno, porgi orecchio alle mie suppliche. E poi dice: nella tua fedeltà e nella tua giustizia rispondimi. Davide qui invoca la fedeltà di Dio nella sua preghiera. Noi sappiamo che una delle caratteristiche di Dio più importante è la sua fedeltà. Dio è fedele verso di noi, cioè fedele vuol dire che lui è costante nel suo rapporto con noi, non cambia. Dio è sempre uguale e la sua volontà non cambia mai, il suo carattere non cambia mai. Magari il modo in cui Dio adopera forse può cambiare, però Dio stesso, il suo carattere non cambia mai. Dio non viene mai meno per quanto riguarda la sua responsabilità verso di noi. Dio è fedele. E poi invoca anche la giustizia di Dio. Qui Davide, iniziando la sua preghiera, lui dice: nella tua giustizia rispondami, perché Davide sa che Dio è giusto. E lui sa anche, e questa è una cosa importante, che la sua preghiera già sarà entro la volontà di Dio. È molto difficile pregare a Dio e dire: Dio, rispondimi nella tua fedeltà e nella tua giustizia, quando tu sai che quello che pregherai, quello che chiederà, non fa parte della volontà di Dio. È facile pregare una preghiera quando tu sai già che quella preghiera, quello che desideri e quello che esprimi a Dio, già cade entro la sua volontà. Io posso pregare facilmente: Dio, adopera per mezzo del tuo Spirito Santo nel mio cuore, perché io so già che questo cade ben dentro la volontà di Dio. Io posso chiedere: Dio, adopera nella vita dei perduti, affinché quando hanno sentito il Vangelo l'accetteranno, perché io so che questo cade ben dentro la volontà di Dio. Diventa un pochino più difficile. Mi raccontava Frank l'altro giorno di un amico suo che pregava per la volontà permissiva di Dio, cioè le cose che non erano cose buone, però questa persona voleva che Dio gli dasse quello che non era buona e che Dio gli avrebbe permesso di avere quello che non gli era permesso. È difficile pregare una preghiera del genere e dire: Dio, nella tua fedeltà, risponde a questo mio desiderio. Nella tua giustizia, Dio, per favore, rispondi a questa mia preghiera. Io credo che le nostre preghiere, i nostri desideri, quando veniamo davanti a Dio, i nostri desideri dovrebbero sempre cadere dentro quello che sarebbe la volontà di Dio, ok? È facile considerare le parole di Gesù Cristo, che lui dice: chiedete e l'avrete, ok? Bussate, io aprirò, quando noi sappiamo che tutto quello che chiediamo cade già dentro la volontà di Dio. Il desiderio del mio cuore, quello che per il quale prego e quello che desidero quando vengo davanti a Dio, dovrebbe essere uguale a quello che desidera Dio, ok? Io non prego preghiere tipo: Dio, dammi grandi ricchezze, perché io non so se fa parte della volontà di Dio questo per la mia vita. Sarebbe bello, farebbe comodo, però Dio non sceglie a farci tutti diventare grandi e ricchi. Io non so se questo cade dentro la volontà di Dio per me. Sarebbe difficile per me dire a Dio nella preghiera: Dio, secondo la tua fedeltà e secondo la tua giustizia, fammi diventare un ricco. Perché forse non è giusto per me che divento un ricco. Non fa parte della fedeltà di Dio che io non sono ricco. Se io non sono ricco, non vuol dire che Dio non è stato fedele a me. Ok? Dio è fedele. E se io non sono ricco, vuol dire che Dio non voleva che io diventassi un ricco. Va bene, non dovrei pregare cose che non fanno parte della fedeltà di Dio o la giustizia di Dio, ok? E possiamo venire con coraggio davanti a Dio quando noi sappiamo che quello che desideriamo nella preghiera già fa parte della volontà di Dio. Ok? Versetto 2, versetto 2: e non entrare in giudizio col tuo servo. E questo è interessante qui, dice Davide, perché nessun vivente sarà trovato giusto davanti a te. E qui voglio affrontare un pochino il nostro atteggiamento davanti a Dio. Pastore Frank parla spesso della gente che quando noi cerchiamo di affrontare il problema del peccato evangelizzando la gente, che dice: ah, Dio sa come sono, e quando io sarò davanti a Dio Lui sa che mi farà entrare, perché ho fatto così, ho fatto cos'ha, ho sofferto così, ho sofferto cos'ha, e Dio sa, io sarò a posto davanti a Dio perché Dio sa. E noi diciamo: questo è proprio il problema, Dio sa bene. Davide nella sua preghiera non ha questo atteggiamento. Davide non viene davanti a Dio dicendo: oh Dio, tu sai quello che ho sofferto io e che sono giusto davanti a te, tu sai Dio che tu devi rispondermi perché se io sono un giusto, tu devi fare quello che desidero io perché io sono un giusto, oh Dio, tu lo sai. No, Davide qui dice: non entrare in giudizio, per favore Dio, non giudicarmi, per favore Dio, non riconoscere i pensieri del mio cervello quando sono davanti a te, non riconoscere per favore quello che attraverso il mio cuore quando io sono davanti a te, Dio, per favore non riconoscere le mie azioni quando sono davanti a te. Dice qui: e non entrare in giudizio col tuo servo, per favore Dio, non giudicarmi, per favore Dio, non riconoscere quando io sono davanti a te quello che io sono in realtà, quello che io sono davvero. E dice: perché nessun vivente sarà trovato giusto davanti a te. Pensate che Davide, in tutta la storia dell'essere umano, Davide sarebbe considerato un amico di Dio, un uomo per il cuore di Dio, cioè un uomo che aveva lo stesso cuore di Dio, e nonostante questo, forse uno dei più grandi uomini fedeli verso Dio che ci è mai stato, e nonostante questo lui viene davanti a Dio dicendo: non giudicarmi per favore Dio, perché nessun vivente sarà trovato giusto davanti a te. A me piace dirlo così, che noi, Dio è un grande giudice e noi siamo davanti a Lui, davanti al processo, diciamo, e Dio è il giudice, e Dio ci offre due cose: o un processo, come si dice fair trial?
Equo.
Un processo equo o un perdono. Questa è la scelta. Noi possiamo avere davanti al giudice o un processo equo o un perdono. Io devo scegliere il perdono, perché il processo equo non va bene per me. Se io ho davanti a Dio un processo equo, io sarò condonato. Non sarò perdonato davanti a un processo equo. Posso avere il perdono a base della, se lo chiedo, se io chiedo a Dio, io scelgo il perdono invece del processo, quello che sarebbe il giusto. Io chiedo invece il perdono, e va bene, lo posso avere perché Dio me lo offre. E Davide ha questo atteggiamento: non entrare in giudizio col tuo servo, perché nessun vivente sarà trovato giusto davanti a te. Ora nel versetto 3 e versetto 4, Davide, avendo aperto un pochino la preghiera, facendo in versetto 2 una sorta di confessione. Questo no, qui non è che dice perdonami, però questo è una sorta di confessione, che lui si riconosce davanti a Dio di non essere un giusto, che ha bisogno di un perdono, che non può stare trovato giusto davanti a Dio, e avendo dimostrato che la sua preghiera cadrà dentro la fedeltà e la giustizia di Dio, lui ora inizia ad affrontare un pochino il problema, perché sta qui davanti a Dio in preghiera e parla subito di un nemico: poiché il nemico mi perseguita. Non specifica qui il nemico chi è. Davide, sappiamo, aveva tanti nemici. Saul, il re Saul, era il suo nemico, E aveva anche tanti altri amici, purtroppo dal re aveva sempre persone, a volte anche il suo proprio figlio era il suo nemico. Lui aveva amici, cosiddetti amici, che erano a volte i suoi nemici. E non sappiamo qui, non specifica qui il nemico di Davide chi era, però è scritto che era stato messo male da questo nemico, egli ha prostrato fino a terra la mia vita, mi fa abitare in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti già da lungo tempo, perciò il mio spirito viene meno dentro di me e il mio cuore è tutto smarrito dentro di me. Fra tutti i nemici che potremmo presumere, del quale Davide parla qui, io personalmente presumo che sta parlando del nemico Satana, del nemico, cioè il peccato, il nemico che noi dobbiamo affrontare tutti. E nel nostro discorso oggi noi consideriamo questo come il nemico del passo. Siccome non è specificato il nemico chi è, noi prendiamo per questo contesto oggi, per noi oggi, prendiamo il nemico, quello che abbiamo tutti noi in comune, Satana, il nostro proprio carne a volte, è il peccato, quello come è scritto nel versetto che stiamo memorizzando, quello che c'è sempre intorno. Questo è il nemico, penso io, del quale parla Davide. Sapendo la storia di Davide, sappiamo che lui ha dovuto affrontare il suo problema del peccato. Davide era un peccatore, ha fatto diversi peccati proprio grossi che fino ad oggi, 3000 anni dopo il fatto, noi consideriamo ancora oggi questi peccati di Davide di essere grandi peccati. Aveva commesso l'adulterio, aveva commesso l'omicidio, che sono peccati che riconosciamo oggi come peccati orribili. E io credo che probabilmente qui il nemico, come viene descritto qui da Davide, è questo. Almeno per il nostro scopo oggi, voglio considerare il nemico di cui è parlato in questo passo, il peccato. Satana, che è il grande amico di tutti, è il peccato che c'è sempre intorno. Lui dice qui, poiché il mio amico mi perseguita. Perseguita, egli ha prostrato fino a terra la mia vita, mi fa abitare in luoghi tenebrosi. E pensate un pochino del peccato, come leggiamo questa descrizione del nemico di Davide. Il peccato è una cosa che ti prostrerà fino a terra, il peccato è una cosa che ti schiaccerà, il peccato è una cosa che ti fa vivere in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti già da lungo tempo. Vivere nel peccato è come vivere la morte. Vivere nel peccato è come essere un morto che vive. È come vivere la morte, vivere nel peccato. Davide dice, perciò il mio spirito viene meno dentro di me. Hai mai attraversato un punto della tua vita che tu potresti dire il mio spirito viene meno in me, sento molto deluso, sento molto schiacciato nella vita, il mio cuore è tutto smarrito dentro di me. Sapete, ci sono tanti motivi nella vita quando potremo sentire così, ma sapete il nemico che ci fa sentire così più che qualsiasi altro nemico? Il peccato. Il peccato è quello che batte proprio fortemente, ci batte giù fortemente nella vita, che ci schiaccia, ci tiene nelle tenebre, ci tiene ci tiene come un morto, ci tiene con lo spirito che viene meno dentro di noi e ci fa sentire che il cuore è smarrito dentro di noi. Il peccato ci fa sentire sporco, il peccato ti fa sentire perso, ti fa sentire solo. Il peccato è il motivo di tanti grandi sentimenti negativi nel nostro cuore. E Davide qui descrive un pochino quello che sta succedendo intorno a sé, affrontando questo nemico. E io credo che sia il peccato, almeno, anche se non è quello proprio, potrebbe essere, e lo è per noi, spesso, nella vita. Versetto 5, ora, Davide descrive un pochino il suo atteggiamento della mente nella preghiera, il suo come pensa il suo cervello quando viene davanti a Dio e dice: ricordo i giorni antichi, medito su tutte le tue opere, rifletto su ciò che le tue mani hanno fatto. Io penso che sia importante quando veniamo davanti a Dio ricordare col quale, con chi stiamo parlando. Ultimamente ho preso l'abitudine, quando prego, di non ho sempre fatto così e non so come mai ultimamente ho iniziato a farlo, ma a parlare un pochino della grandezza di Dio nella preghiera, di dire a Dio quanto è grande, di considerare un pochino le grandi opere che Lui ha fatto. Spesso mi viene a dire: Dio, Tu sei il creatore e Tu mi dai la possibilità di parlare con Te. Quello che mi ha creato mi dà la possibilità di parlare con Lui. Quello che mi può risolvere ogni problema mi fa parlare con Sé. Quello che mi può soddisfare ogni bisogno, quello che mi ha fatto e mi sta tenendo nelle sue mani, quello che sta prendendo cura di me, dice Davide qui, ricordo i giorni antichi, cioè quello che Dio ha fatto nel passato, medito su tutte le tue opere, rifletto su ciò che le tue mani hanno fatto. Questo lo possiamo dire in modo generico quando veniamo a Dio in preghiera. Come ho detto, dovremmo considerare che stiamo parlando con creature. Quando noi parliamo a Dio, stiamo parlando a quello che ha fatto la luna, quello che ha fatto questa terra. Noi stiamo parlando con quello che con le sue mani ci ha costruito, ci ha fatto proprio, quello che con l'aria della sua bocca ha soffiato in noi la vita, quello che ci ha dato la vita. Ma non solo quello, dovremmo considerare proprio le cose specifiche che Dio ha fatto nelle nostre vite. Noi dovremmo ricordare quando veniamo a Dio in preghiera le cose grandi che Lui ha fatto per noi, ci ha salvato, spesso ci ha provveduto cose che non era possibile avere, a volte ci ha risolto problemi che non erano possibili risolvere se non fosse stato per la potenza di Dio. Noi dovremmo ricordare nella preghiera tutto quello che Dio ha fatto, è proprio quello che ha fatto per noi, e meditare su quelle cose. Poi ora in versetto 6 Davide inizia a spiegare un pochino il modo fisico in cui lui prega. Lui dice: protendo le mie mani verso di te, e sta per spiegare come lui desidera Dio, come lui dice: la mia anima è assetata di te come una terra arida. E lui descrive qui il suo atteggiamento verso Dio, quanto lui desidera avere un rapporto con Dio, quanto desidera Dio proprio. Io vorrei dire che quando noi veniamo a Dio in preghiera, noi dovremmo desiderare Dio. Io sono convinto che il grande desiderio delle nostre vite dovrebbe essere verso Dio. Sono convinto che Dio ci ha creato apposta affinché noi andremo verso di Lui in ricerca, affinché noi lo cercassimo, come è scritto in Atti capitolo 17, che Dio ci ha fatto tutti affinché noi lo cercassimo. Lo scopo di questa vita che abbiamo è proprio questo che Davide sta dicendo qui, che io vengo a Dio con le mani aperte, la mia anima è assetata per Dio, desiderando Dio. E voglio metterci un pochino alla sfida stamani per quanto riguarda questo atteggiamento verso Dio e chiederti: tu desideri Dio? Tu potresti dire che sei assetata per Dio, per conoscerlo meglio, per comunicare con lui, per fare quello che sarebbe la sua volontà, e quello lo vedremo dopo, non voglio andare troppo avanti qui, ma tu desideri Dio? Dio vuole sentire da noi quanto lo desideriamo. Dio ci ha creato apposta affinché noi lo desideressimo, e poi lo cerchiamo perché desideriamo conoscere il nostro creatore. E Davide qui dice: la mia anima è assetata per te, io vengo a te con le mani aperte perché io ti voglio bene, Dio, io ti amo. E questa è una cosa, non dobbiamo trovarci in una parte della vita in cui siamo disperati e poi veniamo a Dio e diciamo: Dio, io sono assetato per te, la mia anima è assetata. E certo che quando siamo in punti difficili della vita ci sono successo delle cose brutte e noi veniamo davanti a Dio e diciamo: Dio, io mi arrendo a te, io ho bisogno di te, ti desidero, io sono assetato per te. Certo che veniamo così davanti a Dio, ma magari se venissimo davanti a Dio sempre così, ogni giorno della mia vita dovrei pregare questa preghiera: Dio, io sono assetata per te, io voglio conoscerti oggi, io voglio che tu ti rivelassi a me oggi in modo speciale, voglio conoscerti meglio oggi che mai in vita mia. Io dovrei sempre avere questo atteggiamento, la mia anima dovrebbe sempre desiderare Dio, dovrei sempre sentire un po' di sete per quanto riguarda il mio rapporto con Dio. Se io non sento assetato nel mio desiderio per Dio, non andrò a cercarlo, io non andrò davanti a Lui se non sento il bisogno. Io dovrei sempre sentire il bisogno di Dio quando le cose non vanno tanto bene e quando le cose vanno molto bene. Dovrei sempre sentire questo sete nel mio cuore, nella mia anima, per Dio, cercando di riconoscerlo meglio. E ora in versetto 7, Davide qui mette un po' di urgenza nella preghiera: affrettati. Questa è una bella parola, affrettati e rispondami, dice Davide a Dio. A volte, vedendo parole così, sembra quasi una cosa dispettosa, perché io la parola affrettati lo dico soltanto ai miei bambini. Sbrigatevi, ok? Io non dico con tanto timore, diciamo, non posso dire che non lo dico, ma con un certo timore lo dico alla mia moglie, se devo per forza dire sbrigati, affrettati, lo dico a lei all'ora di pranzo, quando per me il cibo doveva essere a tavolo 10 minuti fa, ancora devo aspettare. Io con grande timore dico questa frase, io lo dico ai miei bimbi, poi ad altre persone non lo dico. Io lavoro tutti i giorni con Frank, non lo dico mai: Frank, affrettati, anche perché lui è sempre un passo in avanti. Lui magari lo dice a me, ma non lo dico mai a lui, perché dire ad una persona affrettati, sbrigati, e potrebbe essere quasi un dispetto, ok? Ma Davide dice questa cosa a Dio. Questo vuol dire che Davide aveva un rapporto stretto con Dio. E sai che questa è una cosa meravigliosa per me, sapere che Dio vuole avere un rapporto stretto con noi. Certo, Dio dobbiamo rispettarlo. Noi dovremmo avere il giusto timore di Dio, ma nella comunione privata, nella preghiera con Dio, non bisogna che noi abbiamo paura di parlare a Lui. Noi dobbiamo sapere che Dio vuole che parlassimo con Lui come un amico stretto. Non c'è niente che non puoi dire a Dio, tu puoi dire tutto a Dio. Sai che ci sono cose nella vita che non puoi dire a tutti, perché la gente non capisce sempre. E puoi provare anche persone che ti amano. Il mio padre, per esempio, è un uomo al quale io posso dire tante cose, io posso parlare di cose con lui che non dico a nessun altro, però anche lui a volte non capisce tutto. Dio capisce del tutto, ma più di questo, Dio può risolvere tutto. Dio può risolvere, bisogna parlare con Dio perché Lui può risolvere i problemi. Spesso parliamo con la gente di un problema, la persona ascolta, prova a capire, ma alla fine non può capire e non può risolvere. Dio invece capisce sempre e può sempre risolvere. Ecco perché Davide viene davanti a Dio con questo grande coraggio, come se fosse un amico stretto, perché era Dio un amico stretto per Davide, e lo è per noi oggi, e dice: affrettati a rispondermi, o Eterno. Il mio spirito viene in meno, non nascondermi il tuo volto, perché non divenga simile a quelli che scendono nella fossa. E qui Davide desidera grandemente la presenza di Dio nella sua vita. E questo è molto importante qui, questo punto che voglio indicare qui, che non vivere nella presenza di Dio è come essere nell'inferno. Uno dei aspetti dell'inferno, che sarà la cosa più brutta probabilmente dell'inferno, l'inferno è un fuoco, un lago di fuoco, ok? Ma l'aspetto più brutto dell'inferno sarà la mancanza di Dio nell'inferno. E Davide qui dice: guarda Dio, vivere fuori la tua presenza è come vivere nell'inferno. Non voglio vivere fuori dal comunione con te, non voglio vivere fuori dalla tua presenza, perché è come vivere nell'inferno. Tante persone oggi nel mondo stanno cercando qualcosa. Spesso non sanno nemmeno quello che stanno cercando. Lo troveranno in Dio. Stanno vivendo fuori la presenza di Dio e stanno vivendo un inferno in questa vita. Non capiscono come mai la vita è così brutta. Stanno vivendo un inferno. Io sento la gente che parla spesso di questo fatto, che sono rimasti delusi nella vita, che non capiscono la vita, non capiscono lo scopo della vita e stanno vivendo, per usare le parole di persone che ho sentito parlare proprio di questa cosa, stanno vivendo un inferno in questa vita. Se tu senti di vivere un inferno in questa vita, vuol dire che tu stai vivendo fuori la presenza di Dio. Davide qui dice: il mio spirito viene in meno, non nascondermi il tuo volto, perché non divenga simile a quelli che scendono nella fossa. Vivere anche come credente fuori dalla volontà di Dio, vivendo nel peccato e vivendo fuori dalla presenza di Dio, è come vivere nell'inferno. Ora arriviamo all'elenco di preghiere che Davide fa. Lui si apre dicendo che la sua preghiera cadrà dentro la fedeltà e la giustizia di Dio. Si apre ammettendo di essere un peccatore che non vuole essere giudicato, lui vuole essere solo perdonato, perché davanti a Dio non può essere trovato giusto davanti a Dio. Parla un pochino del nemico, quello che sta affrontando nella vita. Parla del suo atteggiamento in versetto 5 verso Dio, che lui ricorda quello che Dio ha fatto, medita sulle opere di Dio e rifletta su quello che hanno fatto le mani di Dio, e riconosce che lui sta parlando del co-creatore del mondo, e qui riconosce quello col quale sta parlando. Spiega un pochino il versetto 6, il suo atteggiamento fisico verso Dio, stende le mani verso di Dio, spiega il suo desiderio verso Dio: l'anima mia è assetata di te come una terra arida. E poi descrive come mai star cercando Dio fortemente, perché vivere fuori la presenza di Dio è come vivere nell'inferno. Ora, dal versetto 8 in poi, avremo l'elenco di richieste fatto da Davide. Noi, quando pensiamo della preghiera, pensiamo Noi abbiamo proprio un elenco di cose per cui vogliamo pregare e noi con l'apis e la carta scriviamo l'elenco di cose che desideriamo, lo facciamo prima di ogni preghiera qui in chiesa. Noi diciamo ci sono richieste, ci sono cose in particolare per cui dovremo pregare e noi pensiamo della preghiera come questo, un elenco di cose che sono problemi che vengono risolti o bisogni che vengono soddisfatti, cose che servono nella vita e noi pensiamo della preghiera così e lo può essere perché Dio ha detto a noi di gettare su di Lui ogni nostra sollecitudine, ok? Dio desidera da noi, comanda a noi che quando abbiamo un problema di portarlo a Lui, che quando abbiamo un bisogno di portarlo a Lui, quando ci dà la preghiera modello a Gesù Cristo, la prima richiesta che Lui dice è che Dio ci darebbe il nostro pane quotidiano, cioè quello che ci serve per vivere. E dovremmo, la preghiera può e dovrebbe essere un elenco di cose che ci servono nella vita, va bene, non è un errore. Pregare e chiedere a Dio tutto quello che ti serve nella vita, pregare riguardo di quello che ti manca, quello che, del quale hai bisogno. Però vedremo qui che la preghiera di Davide è ben diverso da questo. Quello che lui chiede non è un elenco di cose che servono nella sua vita, un elenco di cose che vorrebbe avere, che per noi la preghiera spesso è giusto questo: Dio, io voglio questo, io voglio questo, io voglio questo, voglio quest'altro. È come un elenco di un bambino prima di Natale, che è quello che darebbe al suo babbo dicendo: babbo, io per Natale voglio questo. Spesso la nostra preghiera consiste soltanto di quello, un elenco di cose che vorremmo che Dio provvedesse per noi e poi rimaniamo spesso deluso anche nelle nostre preghiere perché Dio non ci ha dato tutto quello che avevamo sull'elenco della preghiera. Ma io voglio che guardiamo un attimo questo elenco di cose che desiderava Davide nella sua preghiera. La prima cosa che dice, versetto 8: fammi sentire la tua benignità al mattino. Quello che desiderava Davide quando pregava a Dio è che lui voleva sentire la benignità di Dio. Che bella preghiera! Dio, fammi capire quanto sei buono. Dio, fammi vedere la tua benignità. Dio, fammi vedere che tu sei la fonte di ogni cosa che è buono che esiste nella mia vita. Dio, dammi il giusto prospettiva davanti a te, quello che tu sei. Io voglio riconoscere, sentire la tua benignità al mattino. Che bella preghiera! Non è una cosa fisica che vuole nella sua vita, lui vuole solo sentire la benignità di Dio nella sua vita. Questa manca tanta nella nostra società oggi. Ci sono tante persone che non riconoscono la benignità di Dio. Tu hai riconosciuto che Dio è buono? Hai riconosciuto nella tua vita la benignità di Dio, che Dio è misericordioso verso di te? Dovresti sentirlo. Perché io confido in te. Esprime qui la sua confidenza in Dio. Io voglio sentire la tua benignità perché io confido in te. Poi dice: fammi conoscere la via per la quale devo camminare perché io elevo la mia anima a te. Lui semplicemente voleva sapere la via che lui doveva fare. Non è Dio, fammi diventare ricco. Dio, io ho bisogno di questo, no? Dio, fammi sapere la via giusta. Lo mai dici nelle tue preghiere? Dio, fammi sapere la via giusta. O noi diciamo: Dio, magari che è la via sul quale mi trovo, renderlo giusto. Dio, la via che ho scelto io, che sia giusto questa via che ho scelto io. Noi spesso preghiamo così. L'hai mai fatto? Davide prega: Dio, fammi capire la via quale è giusto e io sceglierò quello. Non io ho scelto una certa via e io vorrei che tu lo facessi diventare giusta. quella via che ho scelto io, no? Questo sarebbe come l'amico del pastore che pregava per la volontà permissiva di Dio, se lo possiamo dire così. Lui voleva sapere la volontà, la via giusta di Dio. Versetto 9, liberami dai miei nemici. E se consideriamo, come abbiamo detto all'inizio di questo discorso, che il nemico è il peccato, questa è una preghiera che Dio ci libera dal peccato. Il grande desiderio del mio cuore quando vengo davanti a Dio è che Dio mi libererà dal peccato. Quando veniamo davanti a Dio, una preghiera che dovremmo pregare in continuo è: Dio, liberami dal peccato, liberami dalla potenza di Satana, l'influenza di Satana nella mia vita, dal desiderio sbagliato della mia carne. Dio, liberami dal peccato. O Eterno, in te mi nascondi. Io spesso prego la preghiera di Salmo 57, che Davide dice in quel Salmo che lui si trova il suo rifugio sotto le ali di Dio finché si è passato la calamità in cui si trovava. E io a volte prego: Padre, nascondimi sotto le tue ali finché sia passata la calamità del mio peccato. Io penso che questa è la stessa preghiera qui da parte di Davide. Dice che io, Dio, mi nasconderò in te e nel frattempo, per favore, liberami dal peccato. E finché non sono proprio libero dal peccato, nascondimi nella tua grazia, nascondimi nella tua misericordia, finché non sono liberato dal nemico. Versetto 10, insegnami. Insegnami, che bella preghiera. Questo lo potremmo pregare tutti i giorni della nostra vita. Come ci svegliamo la mattina, potremmo dire subito: Dio, insegnami qualcosa oggi. Lui dice: insegnami a fare la tua volontà. E noi invece, sempre lo stesso discorso, noi preghiamo: Dio, io voglio fare questo, prego che lo fai diventare la tua volontà. No, Davide qui dice: insegnami la tua volontà e poi io lo farò. Insegnami a fare la tua volontà perché tu sei il mio Dio. Cioè, quando lui dice qui tu sei il mio Dio, sta dicendo che al fuori di te nella mia vita non c'è nulla. Io ho nella mia vita solo te, perciò io voglio fare soltanto la tua volontà. Non è un grande elenco di regali che lui vorrebbe da Dio. No, Dio, tu sei tutto per me. Fammi capire cos'è la tua volontà per me e io lo farò, perché non farei altro che vivere la volontà del mio Dio. Il tuo buon spirito mi guidi nella terra dell'integrità. E qui c'è la preghiera è per una guida in questa vita da parte dello Spirito Santo di Dio. Lui desiderava essere guidato da Dio e questa sarebbe una bella preghiera. Dio, guidami per mezzo del tuo Spirito Santo. Questa è una preghiera che io prego tutti i giorni della mia vita. Dio, adopera in me attraverso il tuo Spirito Santo, guidami e aiutami a seguire la tua guidanza nella mia vita. E poi versetto 11, vivificami, o Eterno, per amore del tuo nome. Non dirò più quella parola perché non riesco a dirlo. Fammi vivere, Dio, fammi vivere. Qui Davide riconosce che la vita vera consiste in Dio. La vita consiste in Dio. Dio ti ha dato la vita e la tua vita, la vera vita, consiste soltanto in Dio. Ha già detto diverse volte che vivere senza Dio è come vivere nell'inferno. Di non avere la presenza di Dio è come vivere nell'inferno. Che il peccato l'ha fatto diventare come un morto, che lo fa vivere in luoghi tenebrosi, versetto 3. Invece Dio, vivere nella presenza di Dio e per l'amore del nome di Dio è la vita. Tu non avrai mai vita abbondante quanto l'avrai quando vivi nella presenza di Dio. Tu cerchi la vita, tu vorresti vivere in questa vita? Tu vorresti vivere una vita abbondante in questa vita ora? Tu vorresti avere sempre in questa vita la pace, la gioia, la sicurezza, tutto quello che ogni essere umano desidera? Dio ti può far vivere. Dio ti può fare vivere, ti può dare la vita. E solo Lui ti può fare la vita. Spesso sento la gente che hanno dedicato la loro vita ad una certa cosa, spesso è il lavoro, la gente che lavora costantemente, che mi dicono: guarda, io lavoro costante o del tutto perché ho sempre lavorato, però non ho vita. Avete mai parlato con la gente che parla così? Ho lavorato sempre o del tutto, ma non ho vita. Il mondo è pieno di persone oggi che non hanno vita. Hanno tutto, hanno soldi, hanno tutto quello che serve per vivere, però non hanno vita, perché non hanno trovato la vita in Dio. Dio è la vita. E se tu non senti di vivere la vita, quello che è giusto, è perché non l'hai trovato ancora nell'amore del nome di Dio. Versetto 11 ancora, la seconda parte, dice: nella tua giustizia tira fuori l'anima mia dall'avversità. Dio non vuole che tu vivi nell'avversità. Interessante qui che lui invoca un'altra volta, Davide invoca la giustizia di Dio e dice: Dio, nella tua giustizia tira fuori la mia anima dall'avversità. Dio non vuole che tu vivi nell'avversità. Non fa parte della giustizia di Dio che tu vivi una vita sempre di oscurità, una vita male, una vita di, insomma, per usare la parola qui, una vita di avversità. Dio non vuole che tu vivi quella sorta di vita. Dio vuole per te quello che è giusto da parte di Dio, è che tu vivi una vita di pace, di gioia, di sicurezza, che l'ha trovato tutto in Lui. E perciò prega qui: nella tua giustizia tira fuori l'anima mia dall'avversità. E questo, quando lui dice l'anima mia, sta parlando dei suoi sentimenti, quello che lui è al di dentro di se stesso. Non sta dicendo, non ha detto tira fuori il mio corpo dalla difficoltà in cui mi trovo, perché il corpo probabilmente avrà sempre difficoltà. Tu potresti fisicamente trovarti sempre nell'avversità. Noi, finché non viviamo più in questo mondo, avremo sempre problemi con salute, problemi con soldi, problemi in famiglia, un sacco di problemi fisici li avremo sempre, però l'anima può sempre stare bene. L'anima, lo spirito e l'anima, quello che noi sentiamo nel nostro cuore, dovrebbe non mai vivere nell'avversità. Io nel mio anima dovrei sempre avere pace. A volte è la volontà, la giusta volontà di Dio che noi affrontiamo avversità fisica. Ma l'anima, non è mai giusto che l'anima soffre l'avversità. L'anima che ha il giusto rapporto con Dio, è giusto che non soffre mai l'avversità. Lui dice: nella tua giustizia tira fuori l'anima mia dall'avversità. Vuol dire che nonostante la situazione difficile in cui ti trovi, tu puoi avere pace, gioia e sicurezza nel tuo anima, nonostante quello che stai affrontando. E concludendo, versetto 12, Davide dice: nella tua benignità distruggi i miei nemici e fa perire tutti quelli che affliggono l'anima mia. E usando sempre l'idea del peccato qui, che bella preghiera: Dio, distruggi il peccato nella mia vita. Noi non dovremmo trovare piacere nel peccato nella vita. Il desiderio del mio cuore dovrebbe essere che Dio distrugge, che Dio toglie da me ogni peccato che esiste nella mia vita, e fa perire tutti quelli che affliggono l'anima mia, perché io sono il tuo servo. E concludendo qui, Davide spiega un'altra volta che lui è dedicato al servizio di Dio. Questa è una bella preghiera, mi piace tanto, perché alla fine una persona piena di problemi nella vita, Davide, che forse era Saul, forse era il suo figlio Absalom, forse era una moglie, lui aveva una moglie che a volte gli causava dei problemi, lui aveva tanti problemi, tante persone nella sua vita, amici, figli, moglie, Saul era il suo suocero. Era il suo suocero a volte che gli dava problemi nella vita. Lui aveva un sacco di problemi nella sua vita e non ha mai detto liberami da Saul, liberami dal mio figlio Absalom. No, lui voleva essere liberato dal peccato. Lui voleva essere più vicino a Dio, voleva conoscere la via di Dio, la volontà di Dio, insegnami la tua volontà, guidami nel tuo spirito, fammi vivere per l'amore del tuo nome, tira fuori l'anima dall'avversità. Lui voleva sentire bene nell'anima sua, nel suo rapporto con Dio. Fammi sentire la tua benignità, fammi conoscere la via che devo camminare, liberami dai miei nemici. Insegnami a fare la tua volontà, guidami nello tuo spirito, nella terra dell'integrità. Fammi vivere nel tuo amore, tira fuori il mio anima dall'avversità e distruggi il peccato, il nemico, il vero nemico, e fa perire quelli che affliggono l'anima mia, perché io sono il tuo servo. E voglio metterci stamattina alla sfida, chiedendoti se tu sei davvero il servo di Dio. Per te Dio è tutto? Tu capisci che Dio ti ha dato tutto e tu sei assolutamente responsabile a Dio per tutto quello che fai? Tu sei il tuo servo? Tu puoi venire davanti a Dio con grande coraggio dicendo: Dio, io sono il tuo, allora aiutami in preghiera. Io spero che questo è stato un aiuto per voi. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per tutto quello che tu sei per noi. Tu sei del tutto per noi. A fuori di te non abbiamo niente, a fuori di te non abbiamo vita. Aiutaci ad avere sempre il giusto atteggiamento verso di te. Aiutaci di riconoscere il nostro peccato e che abbiamo bisogno di essere perdonato da te. Aiutaci a capire che tu sei sempre pronto ad aiutarci a risolvere i nostri problemi, a soddisfare i nostri bisogni, ma che il bisogno più profondo e principale che abbiamo nella nostra vita è semplicemente di avere il giusto rapporto con te, conoscendo la tua via, conoscendo la tua volontà per noi e vivendo la vita quello che tu intendi per noi. Aiutaci ad essere aperti a te, non cercando sempre a fare la nostra volontà e poi pregando che tu rendi giusto quella via e che ci dai tutto quello che noi vogliamo nella vita, ma che il grande desiderio del nostro cuore sarebbe giusto che noi siamo aperti a tutto quello che tu hai per noi e noi vogliamo essere guidati da te. Aiutaci, Padre, in queste cose, lo prego nel nome di Gesù Cristo.